chiedo, che cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando il livello di vita, o la paura che sia finita. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Adesso mi chiedo, che cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, si stia lentamente azzerando il livello di vita, con la paura che sia finita. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Richiamo delle masse, il richiamo delle masse, il richiamo delle masse, il richiamo delle masse, sotto quale simbolo, sotto quale bandiera ed in che formazione potranno reagire le masse, e come saprò riconoscere quella bandiera, e quale simbolo sceglieranno le masse. Sarà un simbolo che riconosco, sarà un segno chiaro o un segno nascosto? Quale sarà il richiamo delle masse? E chi suonerà il richiamo delle masse? Sarà un essere umano o sarà un video? Sarà un momento o sarà un periodo? E come potrò reagire io stesso? Come potrò scendere a un compromesso? Io stesso, che sempre mi sono sentito diverso, che sempre comunque ho scelto l'opposto. Ma poi mi domando se esistono ancora le masse, o se sono una cosa del secolo scorso, fotografie di un periodo morto. Il richiamo delle masse, il richiamo delle masse, il richiamo delle masse, il richiamo delle masse. Che cosa sarà il detonatore? Quale sarà la chiave del nuovo motore? Sarà un conflitto di generazione, oppure una guerra di religione? In questo caso mi chiedo...
buon pomeriggio, ben trovati al Canto della Civetta su RBN, Fons Perennis, Casa Pound. Oggi giovedì 13 dicembre 2012. Ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. Come promesso nella trasmissione precedente, e molti di voi già se ne saranno accorti, abbiamo aperto la pagina del Canto della Civetta su Facebook il nostro riferimento interattivo, dove potete diciamo postare o chiedere o approfondimenti riguardo i temi trattati durante la trasmissione. E oltre alla pagina su Facebook abbiamo, come lo potete notare anche sulla stessa, aperto un indirizzo email che è ilcantodellacivetta@fonsperennis.com per chiunque voglia interagire con noi. Ora siamo in attesa del nostro luminare Zio Meni, che a brevissimo ci raggiunge per poterci fare da spalla anche quest'oggi. Siamo qui però presenti per il momento il sottoscritto, che è il Barone, e il nostro tecnico Senpai, come di consueto. E, Orfani invece, da ormai due trasmissioni, ma in fervida attesa del suo rientro, speriamo che voglia rientrare, non abbiamo percepito la sua fuga verso l'estero, dovunque sia, invece dell'acerrimo nemico di Zorro, che è Garcia, che ci ha abbandonato da due trasmissioni. Speriamo tutto nel suo ritorno, almeno dopo le feste, per poterci affiancare diciamo farci compagnia in queste due orette pomeridiane del giovedì. Oggi, come anticipavo, la data è del 13 dicembre, ci avviciniamo sempre di più al momento solstiziale. Giovedì prossimo, infatti, la notte tra giovedì e venerdì, sarà celebrato, insomma, da chi si riconosce nelle antiche tradizioni il solstizio d'inverno. Quelle indoeuropee parliamo, logicamente. La trasmissione oggi si svolgerà come sempre con una prima parte dedicata all'attualità, alle rassegne stampa prese da giornali quotidiani, ma anche da quello che leggiamo su internet, e poi una seconda parte che terminerà, diciamo, l'introduzione al momento solstiziale. Parleremo e di Mitra come il dio, diciamo, più adeguato, definiamolo così, al momento solstiziale, ma anche poi di quello che era Roma precedentemente, no, all'avvento di Mitra, e quindi come più o meno gli antichi romani, i romani preschi, vivevano questi momenti, il momento solstiziale e quello, i momenti precedenti adesso. Però partiamo invece con l'attualità, che sarà per forza di cose meno scherzosa, perché non ho al momento la spalla, sicuramente invece fa ridere quello che andremo a leggere, perché se ricordate, no, noi l'altra volta avevamo letto un articolo, fatto una recensione di un articolo del Corriere della Sera che parlava del buon Bersani che aveva atteso che l'ex primo ministro Mario Monti finisse il suo deco, finisse la cena, per poterlo accogliere e quindi chiacchierare, non so di che cosa, ma sostanzialmente di un avvicinamento dell'attuale premier, o dell'ex premier, scusate, al PD. E Bersani ammoniva tutti quanti non tirare la giacca di Monti affinché lui potesse prendere una scelta libera dalla politica e affiancarsi a quello che più riteneva utile alla nazione. Oggi, 7 giorni dopo, leggiamo un articolo in prima pagina invece che riguarda il ritorno in campo del famigerato e temuto e diciamo, ma anche voluto, perché i compagni, se gli piace tanto avere un nemico, no, fisico, un uno sporacchio dove tutti poi possono, contro cui tutti possono inveire, dove possono rianimarsi nelle loro eterne proteste senza costruzione. E stiamo parlando del Berlusconi. Rientra in campo anche lui, dopo aver approvato leggi e tasse, dopo aver appoggiato il PD insieme in questo governo tecnico che ha raggiunto, no, i massimi livelli di consenso parlamentare, parliamo logicamente della Camera, dove tutti erano d'accordo nelle leggi promulgate dal governo tecnico, PD e PDL tutti uniti. Ora se li dicano Monti, e infatti l'articolo si intitola "Il mio passo indietro dipende anche da Monti. Berlusconi, se lui guida i moderati ritirerò la candidatura". Cioè, se lui intende, se Monti guida i moderati, lui si è ritirato dalla candidatura. Praticamente Monti tirato a destra e a sinistra, in senso proprio letterale del termine, no? Soli dicono tutti, ma cioè, non hanno capito che invece gli italiani non lo vogliono né a destra né a sinistra, non lo vogliono proprio il signor Monti, e non vogliono neanche né Berlusconi né Bersani. Quando poi questi egregi signori stanno attraverso leggi sulla eleggibilità, sulle riforme, diciamo, dell'eleggibilità, stanno, no, tagliando le zampe anche ai poveri grillini e a quant'altri non hanno una forma di partito che possa definirsi tale secondo loro, sempre, no? E quindi devono per tempo portare tutte le firme e essere approvate dai vari magistrati per poi poter presentarsi come forza politica e partito nella definizione della nuova legislatura. Tagliando le zampe ai grillini, ci viene anche subito un colpo d'occhio, no? C'è un po' da parte soprattutto del PD un attacco frontale verso questo movimento che evidentemente, di cui evidentemente hanno paura che gli tolga qualche voto, no? Qualche pecorella del gregge vada a pascolare altrove. E cioè appunto nel Movimento 5 Stelle. Questo Movimento 5 Stelle viene attaccato da una parte dalla legge elettorale e poi dall'altra anche dai PD, dai ragazzi, cioè di ragazzi, dai governatori presenti in Emilia che praticamente accusano, questo è gravissimo, no? Questo l'ho letto dal Fatto Quotidiano, un altro giornale di quelli interessanti, sotto, poi dipende da quel punto di vista, accusano il Movimento 5 Stelle di aver esternato solidarietà verso i ragazzi che hanno i ragazzi di Casa Pound che hanno subito l'attentato. E questo non si può fare. Non si può fare per il PD. Loro infatti dicono: no, noi non devono esprimere solidarietà. Noi non esprimiamo solidarietà verso chi subisce un attentato di Casa Pound. E la loro infame giustificazione è quella che praticamente Casa Pound, questo se l'è cercato, no? Questi, chi troppo provoca, poi alla fine si deve aspettare una reazione, come se fosse appunto quasi un giustificativo, no? Lanciare le molotov contro le sedi di Casa Pound. E non esprimono solidarietà, ma addirittura accusano chi le esprime, come il Movimento dei 5 Stelle, che incontrollati, qualche ragazzo del Movimento 5 Stelle ha voluto esprimere solidarietà verso l'attentato subito da Casa Pound a Bologna, loro addirittura inveiscono come se questi fossero degli esagitati bombaroli loro, anziché quelli che le hanno lanciate le molotov. È arrivato il buon Manny, ragazzi, siamo salvi.
Che fighissima sta cosa, mi ha raggiunto in studio, veramente, cose che non aveva sempre sognato di dire.
Esatto.
Mi ha raggiunto in studio,
è arrivato il buon Manny. stavamo parlando
sentivo, ma...
dell'attacco del PD, no? Questo l'ho letto sul Fatto Quotidiano, adesso se vuoi te lo vado a prendere.
Ah, interessantissimo, no?
Che dicevano i governatori, non so come definirli, dell'Emilia, accusavano il Movimento 5 Stelle di aver espresso solidarietà verso Casa Pound per l'attentato subito. E loro dicono no, non si può fare, noi non esprimiamo solidarietà, al massimo verso le forze dell'ordine coinvolte.
Ma che cazzo?
Sì, sì, vabbè, è delirante, te lo vado a prendere perché è veramente delirante la cosa, molto anche significativa, no? Di questi appunto infami che non riconoscono neanche un attentato come tale,
certo,
ma addirittura è grave esprimere solidarietà verso chi lo subisce. Ma ti rendi conto? Va bene, adesso aspettate che lo prendo. Intanto sull'arrivo di Zio Meni, forse è il caso di prenderci subito un break pubblicitario, perché andiamo a prendere l'articolo e dopo ne parliamo più approfonditamente.
Ah, iniziare col break pubblicitario è veramente eccezionale.
Il break musicale, scusate, no. Che sono...
Ma facciamo quello pubblicitario, però non c'è l'angolo della pubblicità.
No, al massimo se facciamo pubblicità a Badabing.
Se devi acquistare un capo di abbigliamento per Natale,
esatto,
c'è Badabing.
Ma non prima di aver preso un ter... di un tè a barra Bing.
A barra Bing si chiama,
esatto.
Barra Bing.
Va bene ragazzi, ci sentiamo fra poco.
A dopo.
make you feel better.
Ben ritrovati al Canto della Civetta. Come abbiamo anticipato, praticamente abbiamo trovato l'articolo poi sul Fatto Quotidiano Emilia Romagna, un articolo dell'11 dicembre, quindi 2 giorni fa, neanche troppo vecchio. L'abbiamo visto in giorni precedenti, adesso ce lo siamo un po' riletto, no? Con Zio Meni, era più o meno quello che sì, dicevamo prima.
Ci sentiamo di esprimere solidarietà con chi ci ha espresso solidarietà, visto, visto sì, l'aggressione canina che hanno ricevuto da questi 12 del PD, no?
Sì, 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 sì.
Che sembrano quasi veramente giustificare questo atto vile.
Sì, no, quasi un'infame giustificazione, perché dice: no, sì, loro certo, ce la sono cercata.
Eh sì, chi le dà prima o poi l'aspetti, questo è questo il senso
è
della
senso. Quindi
della,
giù,
il problema è che chi le ha date noi non le abbiamo date, capito? Questo è il problema, abbiamo solo ricevute, come spesso ultimamente accade da parte di ignoti, perché la maggior parte ovviamente a faccia scoperta i signori non si vedono, no?
Sì, quando si vedono ignoti come la madre, diciamo.
Esatto, come la madre ignota, dicevo.
Esatto, allora ragazzi, adesso invece riprendiamo l'articolo che stavo leggendo prima, perché era molto interessante riguardo proprio il PDL. Invece quest'anno, quest'oggi io voglio dare contro il PDL, perché
vuoi andare contro il PDL?
Sì, perché
vabbè, Berlusconi questa settimana aveva scoperto l'acqua calda.
Sì, ha scoperto l'acqua calda, sì, ma lui era quello che poi ha provato tutte le leggi dei Monti insieme a quell'altri, e mo adesso
siamo quasi in campagna elettorale,
ha riscendo in campo, a ritaglie, vabbè. Anche lui, ti ricordi l'altro, cioè, sembra lo stesso articolo, ovviamente hanno cambiato il nome, invece dei Bersani ci hanno messo Berlusconi, pure lui tira la giacchetta del Monti, cioè, se viene da noi faccio un passo indietro.
Beh, questa qui è un po' da figlio di una madre ignota, però
anche lui,
perché lui praticamente, Berlusconi avrebbe detto anzi no, ha detto, perché ho sentito poco anche con le mie orecchie,
sì,
ha detto che lui praticamente si farebbe da parte se Monti diventasse il leader di questo movimento moderato eccetera eccetera del centrodestra, che però dovrebbe raccogliere secondo lui sotto Monti oltre al PDL anche una parte dell'UDC e anche una parte della Lega, la quale ovviamente ha già detto: ma che stai a dire?
Certo,
con Monti noi, ma non
esatto,
è possibile.
Però qui c'è sta il ricatto, c'è sta tutto la strategia del Berlusca. Infatti su sta cosa della Lega è vera, pure qui se la pongono, no, la domanda, scusa se, ma adesso
Cioè, se, detto, se si verificassero delle condizioni impossibili, io non mi candiderei. Quindi in questo momento io sono candidato a Palazzo Chigi, lui dice. No?
Esatto, infatti qui il giornalista Lorenzo Fuccaro chiede al signor Berlusconi. Ma la Lega è all'opposizione di Monti, viene fatto notare. Che la Lega sia contraria a Monti non lo darei così per scontato. Loro erano contrari a questo governo di tecnici. Erano contrari a questo governo di tecnici, risponde Berlusconi.
Ah, nel passato, diciamo.
Esatto. Poi il governo di tecnici, non specificatamente contro Monti, no? Abbiamo questa un'altra mossa. Roberto Maroni, gli viene chiesto, ha condizionato la via, il via libera a un'alleanza con il PDL, a un passo, al suo passo indietro. Con la Lega, risponde, trattiamo e stiamo trattando il riconoscimento a Maroni come candidato presidente alla Lombardia. Attenzione, se la Lega non arriva con noi a un accordo sulla mia candidatura alla presidenza del Consiglio, o noi non arriviamo a un accordo, e qui sta la leva,
ti facciamo cadere.
O noi non arriviamo, esatto, o noi non arriviamo a un accordo sulla candidatura di Morroni presidente della Lombardia, immediatamente cadrebbero i governi di Veneto e Piemonte, guidati da uomini della Lega. Un modo chiaro per avvertire i dirigenti del Carroccio. Attenzione, non tirate troppo la corda. Praticamente il commento del giornalista. È chiaro che ci stanno tutte leve, no? Tipo la Monica Levischi, certo, usava una leva e loro ne usano un'altra.
No, ma certo. Dispiace perché sinceramente a Berlusconi è pericolosissimo, perché lui quello che gli passa per la testa dice.
Sì.
Quindi ieri per esempio aveva fatto delle buone uscite, no l'altro ieri, pardon, e mentre invece ieri ne ha fatte diciamo di diverse, completamente in senso opposto.
Certo, non è
la sera prima fa, cioè la sera prima fa cascare il governo Monti, gli leva la fiducia perché dice praticamente che lui è venuto giustamente, perché è quello che ha detto pure Grillo, no? Che Monti è venuto in Italia per svolgere il lavoro sporco delle banche tedesche e americane che avevano fatto investimenti in Italia, no? E poi il giorno dopo dice sì, ma dopo che ha fatto cadere il governo Monti, dice vabbè, ma io mi ritiro naturalmente se Monti prende in mano, diventa leader del centrodestra, diciamo così.
Certo, ma cioè,
un giorno è il sole, un giorno è luna,
pure lui, non è che se stiamo... L'alternativa vera, come al solito, è Casa Pound. Non se potremmo sbagliare.
Direi proprio di no.
Come no?
No, direi proprio di no. Dico, non ci possiamo sbagliare.
Capito. No, dico come no.
Eccoli, ha cambiato.
No, invece, dicevo, abbiamo perso il buon Garcia.
Come abbiamo perso il buon Garcia?
Dove sta? Sono due trasmissioni che non viene.
È scomparso
Garcia. Sarà
accaduto sotto i colpi di Zorro.
Ha vinto Zorro. Garcia, torna da tutti di noi, vi prego.
Anche no,
anche
Garcia,
no.
Non ti preoccupare.
Vabbè, facciamo noi. No, io lo voglio qua. Invece anche un'altra notizia che fa il paio sempre con quello che, di cui dicevamo la volta scorsa, e sugli esteri, e poi dopo insomma svisceriamo qualche altro argomento anche più interessante, e lo mettono un po' diciamo in quartissima pagina, e cioè che l'Occidente riconosce i ribelli siriani, l'Italia si accoda a Obama e li riconosce, anche l'Italia sulla scia degli USA, unici rappresentanti del popolo. I ribelli siriani, questo lo siamo detto l'altra volta, no? Ma chi gli dà l'appoggio, chi non glielo dà, ecco la chiola a questi ribelli che vengono finalmente riconosciuti, mentre prima venivano riconosciuti lo stesso, visto che si usavano soltanto le loro gesta e non quelle del governo, e quindi legittimo,
era solo una questione di tempo, no? Poi da quanto ho capito, però mi riservo di verificare, mi era sembrato che gli Stati Uniti non appoggiassero tu curi i ribelli, perché sembra che tra questi si siano infilati un gruppo di una banda tipo, non so, di predoni vicini a Al-Qaeda, tipo un'organizzazione che non, di cui non ricordo il nome, cioè un nome arabo immagino, perché ovviamente il rischio è sempre quello di cadere dalla padella alla brace, che quello che non gli piace Assad, quelli che vengono dopo non è detto che siano più accondiscendenti di Assad,
di Assad,
no?
Assad,
certo. Questa è sì, tutta una battaglia.
Sì, è anche al centro di questo articolo questo dilemma che si pongono, no? Però loro tanto hanno usato all'epoca anche i ribelli talebani contro i russi in, in Afghanistan, e poi abbiamo visto che fine, come vogliono farli diventare buoni, fanno diventare buoni, quando vogliono farli diventare cattivi ci stanno questi asserviti, no, della stampa che si ridipingono come meglio gli piace quei padroni, sì, no?
Ma è comunque incredibile, pure l'altra volta ce l'eravamo domandati, adesso non ricordo se c'eri tu in trasmissione, c'era Robertone, ma com'è possibile che i ribelli riescano così tranquillamente a fronteggiare un esercito che è dotato di mezzi pesanti, artiglieria pesante, carri armati e aviazione,
sì.
Eppure questi riescono nonostante tutto a andare avanti. Questa cosa che veramente mi arrovella il cervello proprio. come sia possibile una cosa del genere. Comunque il dato è che è questo, cioè, sembra che i ribelli filo-occidentali facciano passi in avanti nel conflitto.
Sì, questo poi adesso no, attentato, autobomba al Ministero dell'Interno, cominciano a Damasco, logicamente, cominciano i disordini, quelli pesanti, con attentati, autobombe, morti su morti. L'Occidente, nella sua estrema bontà, non può fare a meno di intervenire, e interviene sbregando completamente la città di Damasco con i bombardamenti chirurgici, e a quel punto anche Damasco sarà illuminata dalla luce occidentale.
Oh, finalmente. Vale. Un po' di democrazia pure là.
Un po' di democrazia pure là, mi raccomando, ce n'è per tutti, ce n'è. Va bene, invece la Corea del Nord che è l'unica che invece scheggia impazzita, non gliene frega assolutamente
niente.
Prende,
lancia missili e razzi dovunque.
Non gliene frega assolutamente niente. Sconosciuta, completamente sconosciuta al mondo occidentale, perché lì non si può sapere niente, mentre de Assad sappiamo pure.
Certo.
Gli usi e i costumi delle spese della principessa su internet, c'era l'altra volta l'articolo, lo leggevi tu, no? Ti ricordi? Comprava i gioielli e i mobili su internet.
È importante.
Invece la Corea del Nord lancia solo i missili.
La Corea del Nord è sotto l'influenza della sfera cinese, è troppo importante rompere le scatole, diciamo, la Corea del Nord.
Esatto. Mentre a Londra, la capitale del mondo multietnico, i bianchi inglesi sono ormai in minoranza, questo pure ce lo fa sapere il Corriere della Sera.
Beh, è una notizia positiva, no?
Sì,
è una notizia positiva, lo sanno.
Sì. La società multirazzista anche lì
ha vinto. Sì. Però non ho capito perché li chiamano i bianchi e non di colore.
Di colore bianco?
Ormai sono una minoranza.
No, ma i bianchi.
Vabbè, bianco non è un colore.
Il bianco è un colore, ma dà fastidio, non gli piace.
Non gli piace. Bianco deve essere.
Sì, la società multirazzista gli piace essere razzista con i bianchi, con i neri, con gli indiani. Infatti, vedete tutte le foto quasi denigratorie di questi al cambio della guardia, che anziché indossare il classico cappello che più, cioè, visto lì tutto,
cappellone quello lungo
che c'hanno, si è presentato invece quello lì con l'indiano, con il classico,
quello c'hanno.
Ormai
è brutto, ma è quello.
No, infatti per me non era, cioè, voglio dire, mantengono le loro tradizioni a Londra, mentre a Londra mantengono le tradizioni dove?
Degli altri. Non le mantengo.
Quelle di Londra, no. Dove stanno? A Sydney.
Sono finite quelle di Londra.
Vabbè. Allora, ragazzi, adesso forse ci prendiamo un altro break e andiamo con qualche altro brano e poi ci risentiamo a brevissimo.
E ci salutiamo.
Come ci salutiamo?
No, non ci salutiamo. Rieccoci in diretta su Radio Bandiera Nera. Adesso il barone sta per arrivare, sta finendo di fumare la sua sigaretta, quindi non ho idea di cosa abbia in mente lui per proseguire la trasmissione e quale sia il suo, la sua idea di palinsesto. Quindi in questo momento, giusto per proseguire sulla linea che aveva iniziato il barone, non so se lui ne ha parlato precedentemente perché sono arrivato un po' in ritardo in studio, volevo commentare pure il, anche se non sono fatti nostri, però lo ritenevo interessante come, come fatto di cronaca politica, l'espulsione di questi due ragazzi che facevano parte del Movimento 5 Stelle, che sono stati perentoriamente espulsi da Beppe Grillo a causa di una loro sovraesposizione agli strumenti mediatici. A me veramente ha fatto impressione la rigidità, attenzione, non in senso negativo ma in senso positivo, del Movimento 5 Stelle nei confronti di due persone che si sono prese la briga di andare in televisione per farsi vedere in faccia, mentre invece mi sembrava abbastanza chiaro che il Movimento 5 Stelle avesse dato proprio come indicazione che non si rilasciassero interviste agli organi di stampa asserviti al potere. Non so tu come l'hai vista questa situazione. Io credo di essere d'accordo con l'espulsione di questi due personaggi. Ieri ho visto l'intervista di una di queste due, adesso non ricordo bene il nome della signorina che è stata espulsa.
Non ho approfondito sinceramente l'articolo.
Molte dico letto, come si chiama? Si chiama Salzi. La signorina si chiama Salzi, mentre lui si chiama Favia. Esatto. Allora, ieri la signorina Salzi è stata invitata subito. Ovviamente gli sciacalli dei media si sono gettati su questi due, no? Essendo stati espulsi, non gli pareva vero di poterli quindi prendere e interrogare di fronte alle telecamere. E quindi, diciamo, una di questi personaggi veramente molto particolari, che è Lilli Gruber, non so se hai visto, ma questa trasmissione si chiama 8:30,
sì,
in cui lei praticamente si è messa davanti questo interlocutore e gli ha fatto tutta una serie di domande, no? Per fare in modo che lei parlasse male di Grillo, del Movimento 5 Stelle, dicendo che questa cosa non è una cosa democratica, il partito non è un partito democratico perché ti butta fuori così. L'ha provocata in diversi modi e lei è cascata sostanzialmente in tutte quante le provocazioni, perché mentre in radio c'è solo la parola, quando sei in televisione si vedono anche le espressioni, no? Anche quando ti risponde in senso negativo col sorrisetto ti fa capire che invece è il contrario di quello che dice, no? Cioè, non dico più di tanto, però col sorrisetto ti faccio capire che è come dici tu. Credo che questa cosa qui sia, dal punto di vista della psicologia, Grillo ci abbia preso parecchio, no? Cioè, dicendo chi va in televisione perché vuole comparire, vuole mettere la sua faccia, no? Vuole mettere la sua faccia in televisione per rendersi poi eventualmente più vendibile, perché nessuno, penso che tutti abbiamo pensato, no, che lei subito dopo essere stata espulsa dal Movimento 5 Stelle abbia subito iniziato a pensare ad approdare, no? Ad altri partiti che molto probabilmente gli si faranno sotto, capirà, figurati, no? Se l'accaparreranno subito, anche perché lei, che ha dichiarato di essere una libera professionista, non so, lavorava o gestiva o lavorava come dipendente all'interno di una agenzia pubblicitaria, facevano cartelloni pubblicitari, non so, stampavano calendari, una di questa roba qui, no? Mm-hmm. Questo lavoro qui. Alla signorina ha preso 160.000 voti.
160.000.
Esatto, che non conoscendo nessuno lei, è perché l'hanno votata perché in base al fatto che lei stava nella lista di Grillo, perché sennò ma chi avrebbe mai votata? Quindi dovrebbe essere quantomeno, lei ovviamente ha detto che non si dimetterà perché ha preso il voto delle persone, quindi deve rispettare il mandato. Peccato che quelle persone hanno votato perché lei stava nel Movimento 5 Stelle.
Certo.
Si dovrebbe dimettere istantaneamente.
Vabbè, ma questo non è costume in Italia dimettersi.
No, no, infatti era per dire, no, che purtroppo anche in queste realtà, tipo il Movimento 5 Stelle, che ha cercato di intraprendere questa strada del facciamo senza comparire in televisione, facciamo la nostra politica, facciamo politica attiva, e dopodiché, dopo un paio di mandati, se non andiamo tutti quanti a casa al lavoro, ti lasciamo il posto a un altro, no? In realtà poi anche queste persone che aderiscono a questi movimenti, che utilizzano queste strategie, il potere logora, e come ha visto la poltrona sotto al sedere, ha pensato bene di tenersela bella calda. Non gli pareva vero di essere stata espulsa dal Movimento 5 Stelle, perché mo può essere accaparrata dal Partito Democratico, no?
Certo,
o dal PD.
Perché quello già stanno praticamente. Invece l'articolo che leggevo a strozzi e bocconi era quanto si realizzava proprio per il futuro di questi due ribelli del Movimento 5 Stelle.
Vabbè, era solo per concludere la parte della cronaca. Non so se no, volevi continuare nel palinsesto, avevi intenzione di metterci qualche altra cosa.
No, guarda, effettivamente abbiamo pressoché concluso, se non sulla cronaca di Roma, dove si evidenziano, no, difficoltà strutturali riguardo le scuole, crollano i tetti degli asili, gente che partorisce per strada, tutti effetti, no, collaterali dei tagli del governo tecnico, a cui adesso tutti vanno incontro, no? PDL con Berlusconi, il PD con Bersani, e tirano la giacchetta a Monti affinché diventi il leader dei rispettivi movimenti e dei rispettivi partiti. Fanno questo, poi gli effetti collaterali che non vengono addebitati a lui, non vengono assolutamente accostati a una politica che taglia la sanità, che taglia i costi della sanità, che taglia i costi della scuola pubblica. Però effettivamente la scuola pubblica crollano i soffitti, panico nella scuola, ferita una bambina, la piccola non è grave, cioè tutta una cronaca, non è assolutamente invece associabile ai tagli intervenuti, e su cui la scuola già stava, diciamo, la scuola pubblica già stava, diciamo, non troppo in salute. Se poi vengono incentivate queste politiche, i risultati sono questi.
Vabbè, comunque per le prossime elezioni, tanto a Roma sappiamo già chi vincerà, saremo
esatto,
noi.
Esatto, non ci sono dubbi. Va bene, invece introduciamo prima dell'altro stacco musicale, introduciamo l'argomento che andiamo a trattare sui temi tradizionali. L'abbiamo diciamo detto in apertura, lo ribadiamo adesso perché sta per intervenire la seconda parte della trasmissione. Ci intratterremo di nuovo sull'introduzione al solstizio, che è la data imminente, che interverrà appunto giovedì prossimo, che non ci vedrà in trasmissione perché appunto noi lo celebriamo. E questa data cardine dell'anno anche oggi verrà, insomma, sottolineata con di nuovo un approfondimento sul Mitra, ma anche su quello che era Roma prima dell'avvento di questa divinità, di questo culto misterico. E quindi abbiamo lasciato già sulla pagina creata il Canto della Civetta, che già ha raccolto 88 consensi.
Manca a farla apposta.
e l'abbiamo, diciamo, anticipata mettendo delle foto riguardanti l'argomento sul solstizio precedentemente al culto mitraico a Roma.
Bene.
Per specificamente su Angerona ci sono delle pagine molto interessanti che andremo a leggere, e poi approfondiremo anche e diciamo chiuderemo sul Mitra, sulla questa divinità, prendendo spunti da un quaderno di Evola che si chiama La via di realizzazione di sé secondo i misteri di Mitra.
Bene.
Va bene.
Sì, direi che
ci siamo,
hai scelto dei testi molto impegnativi.
Sì, sì.
Ci auguriamo che i nostri ascoltatori
abbiano la pazienza, di ascoltare.
Eh sì. Però se non ci ascoltate prima del solstizio, cioè, se vi diamo, va bene.
Va bene, un saluto, a fra poco.
Degli dèi, sangue stirpe degli eroi, ed un magico momento che risplende oltre il tempo, la potenza che è del sole, è il destino che lo vuole, è la forza e la ragione, con un nome dentro il cuore, sangue alto su quei colli, come splendidi. Segreto del tuo nome, pensa al cielo un buon rigore, offre la tua congiunzione.
nostra terra. Corre la noble sangre de la estirpe indoeuropea. Mi historia, mi tradición, la identidad, Europa nación. Resurge sol de Roma, divina voluntad. Resurge sol de Roma, divina voluntad. Strong blows the wind of our Europe. Strong flows the noble blood of our heroes. My roots, my traditions, Europe and the blood of nations. You rise again, divine son of the gods. Ветра дыхание, что летит над полями сражений. Голоса предков и белая мощь поколений. Наша традиция, наша готовность, наша священная белая гордость. Над нашей Европой мы верим, зайдет наше солнце. Stark wird der Wind Europas über uns Erde. Damit das Blut unserer Helden nie vergessen werde. Meine Wurzeln, meine Tradition, für die europäische Nation. Erhebe dich wieder als göttliche Sonne einer neuen Generation. Erhebe dich wieder als göttliche Sonne einer neuen Generation.
Bentornati, bentornati al Canto della Civetta su RBN con Sperennis Casa Pound. Allora ribadiamo i contatti, adesso abbiamo anche la nostra pagina su Facebook, il Canto della Civetta. Mi raccomando, andate tutti a cliccare mi piace, dobbiamo raggiungere almeno i 100, domani 100.
Bene,
assolutamente.
E 100.
Invece, come già introdotto prima, adesso ci intratterremo sul tema tradizionale. Volevo leggere qualche passo dalla religione romano-arcaica di Giorgio di Mezzil,
un libro fenomenale che noi suggeriamo sempre di leggere.
Sì. Parte seconda, l'antica teologia, capitolo 3, strutture, paragrafo 2, il tempo.
Segnato tutto.
Me l'ho segnato tutto. Stiamo diventando sempre più professionali. Allora, praticamente la pagina è la 296.
Non dobbiamo parlare troppo di noi, perché Calchi, il presidente, ha detto che
siamo troppo amiconi.
Siamo amiconi, non va bene. Lui è rimasto a Radio Maria. Tu e il microfono, capito? Esatto. Le citazioni, no?
Allora, nessuna festa pubblica segna gli equinozi e il solstizio d'estate. Nessuna divinità è loro patrona. Il periodo che comprende il solstizio d'inverno ha invece la sua dea. I giorni più corti dell'anno sono un periodo paterico, una crisi della natura che termina il 21 dicembre con la bruma. Mentre bruma, brevissima dies, designa oggettivamente il solstizio, considerato come singolo punto della curva del tempo, l'imbarazzo e l'inquietudine provati o stilizzati causati dalla continua diminuzione della durata della luce sono meglio espressi da un'altra radice, quella da cui proviene anche angor. È buon latino, in ogni epoca, designare con angustie un periodo di tempo considerato troppo breve, disgraziatamente o dolorosamente breve. Macrobio usa e ripete appunto questo termine quando drammatizza la sua svolta dell'anno. Il tempo in cui la luce è angusta, il solstizio, giorno in cui il sole emerge finalmente ex latebris angustique. Dopo 3 anni di esilio, Tracio, Ovidio geme. La sua infelicità lo rende insensibile tanto ai piaceri quanto ai fastidi delle stagioni. Il solstizio d'estate non accorcia le mie notti, il solstizio d'inverno non rende angustos i miei giorni. Quegli angusti dies toccavano anche l'ambito religioso. Una dea e un culto ne garantivano il superamento. Così come una dea bellona permetteva di attraversare nel modo migliore la crisi della guerra, così come nella mitologia minore una orbona sembra essersi presa cura dei genitori che perdevano un bambino, una pellonia respingeva i nemici.
Una fessonia
permetteva ai viaggiatori di dominare la fatica. Allo stesso modo, una diva angerona permetteva di superare quel tipo particolare di angustie. La sua festa, Divalia o Angeronalia, ha luogo il 21 dicembre, cioè il giorno stesso del solstizio. In quel giorno i pontefici offrono alla dea un sacrificio in curia Aculeia e o in sacello Volupie, vicino alla porta Romanula, una delle porte interne di Roma, sulla fronte settentrionale del Palatino. Interessante anche questo. In questa cappella, in ara Volupie, si trova una statua della dea con la bocca bendata e suggellata e anche, secondo una fonte, con un dito sulle labbra nel gesto che impone il silenzio. Quest'ultima caratteristica dovette contribuire a fare di lei, in concorrenza con alcune altre, una candidata al titolo della dea segreta. In cuius tutela urbs Roma est. L'atteggiamento della statua è enigmatico, ma non abbiamo il diritto di rifiutarne l'insegnamento, con il pretesto che a Roma ogni figurazione plastica è importata. I romani non avrebbero attribuito ad Angerona o Angerona una statua così particolare se la benda e il dito sulla bocca non fossero corrisposti a qualche prerogativa conosciuta della dea. Prerogativa che può essere soltanto la sua volontà di silenzio. E neppure abbiamo il diritto di riconoscere alla dea una natura infera, che nulla suggerisce nella sua documentazione, solo perché il silenzio è talvolta caratteristico della morte. Ho proposto un'altra soluzione, fondata sulla comparazione di miti che in altre società indoeuropee si riferiscono alla medesima situazione. Uno degli scopi del silenzio, in India e altrove, è quello di concentrare il pensiero, la volontà, la parola interiore e di ottenere mediante questa concentrazione un'efficacia magica che non possiede la parola pronunciata. Spesso le mitologie mettono questo potere al servizio del sole minacciato. espresso degli scandinavi, il più forte degli dei dopo Thor e Tyr, o Tyr, al quale gli dei si rivolgono in ogni pericolo, dice Snorri. Di fatto, il solo suo intervento che conosciamo si colloca al momento del crepuscolo degli dei. Nella grande crisi in cui il vecchio mondo scompare, quando il lupo Fenrir inghiotte Odin, e anche il sole è inghiottito dai lupi, sia da Fenrir stesso, sia da un figlio di Fenrir. Tyr, riuscendo da solo a vincere Fenrir, permette la rinascita del mondo, nel quale il sole sarà sostituito da sua figlia. Sol è femminile, infatti, in germanico. Nata, per fortuna, prima che Fenrir l'avesse divorato. Due elementi vanno sottolineati. Uno, la crisi escatologica in cui il sole è ingoiato da Fenrir è considerata come un inverno, il grande inverno. Due, il dio che permette la rinascita uccidendo Fenrir, Tyr, è definito l'ase silenzioso. E il silenzio deve essere in rapporto con la sua forza eccezionale, con la sua impresa salvifica. L'analogia con il compito di Angherona, degli angusti dies, dell'inverno annuale, è illuminante. Anche Angherona, negli angusti dies, dell'inverno annuale, è... Scusate. Anche Angherona adempiva alla sua funzione di salvare il sole in pericolo, grazie al proprio silenzio e alla concentrazione di forza mistica da esso procurata. La mitologia vedica applica questa ricetta del silenzio, cui peraltro ricorrono ampiamente i rituali indiani, a una crisi solare che non è quella dell'inverno, ma quella dell'eclisse, quando il sole era nascosto nell'oscurità demoniaca. Un eroe dei tempi antichi, Atri, lo trasse di là per mezzo del quarto Brahman. Rendendo un culto agli dei con nuda adorazione. Ragioni che sono state esposte in modo particolareggiato nel 1956 inducono a pensare che il quarto Brahman sia la parola interiore e che l'adorazione nuda sia l'adorazione senza alcuna parola pronunciata. Quindi di nuovo torna il silenzio come caratteristica. Si spiega in tal modo il vincolo tra Angherona e Volupia. Quest'ultima, nonostante il parere di Sant'Agostino, non è voluptas,
voluttà sarebbe,
esatto, ma la personificazione del sostantivo corrispondente all'aggettivo arcaico volupe, il piacere che deriva da un desiderio soddisfatto, da una volontà realizzata. E in tal modo si giustifica anche la definizione di un glossario latino-greco, Angheronia, variante inferiore di Angherona, è la dea della volontà e dei momenti favorevoli. Questa interpretazione, in cui l'analisi esoriente dei fatti romani si congiunge con insegnamenti delle mitologie dei due popoli apparentati, scandalizzerà soltanto coloro che negano ai più antichi italici ogni agilità intellettuale e ogni sapere tradizionale. Il Dumézil è sempre illuminante, sempre illuminante, con la comparazione riesce a spiegare l'arcaicità di Roma.
Certo, ma sicuramente è così, no? Quando questo l'abbiamo utilizzato un po' tutti, è uno strumento eccezionale, quando non si riesce a trovare la chiave di lettura sulla nostra tradizione vicina, che è quella lì di Roma Prisca, si cerca ausilio nelle filosofie, nelle religioni, nelle mitologie che più sono vicine perché hanno la stessa radice indoeuropea, no? Quindi quella germanica, nordico-germanica, balto-baltica, quella vedica, quella indiana, no? Quindi comunque questa divinità è veramente straordinaria nella sua alone di mistero che si porta dietro, no? Perché non abbiamo un granché su questa divinità che era Angherona o Angherona, perché i romani sembra avessero utilizzassero la G con il suono della G, fosse quello di, della G, un suono duro di, diciamo così, detto in linguistica, suono duro della G. Va bene, io non aggiungerei altro, diciamo, questa è una lettura straordinaria, veramente ha fatto bene il barone a mettere, appostare, si dice così,
sì,
appostare il, la bibliografia con precisione, no? Mettendo addirittura le pagine e il paragrafo. Sì. Una lettura che invitiamo veramente a...
Sì, avete anche facile accesso per chi vuole, appunto, sul Canto della Civetta, sulla pagina del Canto della Civetta, ci sono le quattro pagine appena lette, quindi potete anche, insomma, usufruirne ampiamente. Invitiamo tutti a farlo, poi comunque, a parte sulla pagina del Canto della Civetta, a comprare proprio il libro, possibilmente, La religione arcaica è illuminante.
Sì, ma i soldi sono così ben spesi come nell'acquisto di questo testo.
Bene, ora abbiamo affrontato, diciamo affrontato, non è che non può essere esaustiva, come più volte ribadiamo, una trasmissione, no? Poi dall'altro uno spazio riservato di un'ora per
sì, certo, è inesauribile esatto, una cosa di questo tipo. Sì, sono veramente, anche queste letture sono soltanto una introduzione. Proprio la lettura stessa è un'introduzione a un argomento, una divinità naturalmente che già è difficile da capire, perché di fatto rappresenta proprio la divinità, il nome di una divinità rappresenta già di per sé la capacità profonda degli individui che la crearono, no? E quindi già il fatto che un nome sia stato racchiuso dentro un nome, no? Che già custodisce dentro di sé l'essenza del nome stesso, cioè nome, no? Deriva proprio da numen, no? Quindi già nel suo nome è racchiusa il suo potere, la sua potenzialità. Ecco, in questo caso qui noi ci troviamo di fronte a una statua, ci troviamo di fronte a una data, che è quella del 21 dicembre, basta. E basta, certo. Sono delle indicazioni estremamente generiche, quindi bisogna fare, l'insegnamento che ci dà Dumézil è questo, andare a cercare l'etimologia del nome stesso, no? E quindi lui scompone la parola dicendo che quello che è già dà una indicazione delle caratteristiche del nome sta nel prefisso anger, no? O angor, come dice lui, no? E angor è anche il prefisso della parola angusto.
Certo.
E la parola angusto designa una strettoia attraverso il quale passare, no? Un momento difficile, e proprio si dice, no? Sto vivendo un momento angusto, si può dire, magari sono parole che noi non usiamo più, però è angustiato da questo evento, no? Si dice, no?
Certo.
E vuol dire che nel momento in cui l'uomo è in una situazione difficile, angusta, appunto, e ecco, ci sta il nostro
super
sonico, che io chiamo sonico, perché è super sonico, che ci dà una ci dà un'indicazione interessantissima, e dice che in tedesco, per esempio, angusto viene tradotto con il termine angst, che è singolare femminile, angst, o angst è antico, deve essere antico, e uno dei primi, la prima, diciamo, la prima definizione che dà è quello di paura, addirittura, no? Usa un sinonimo, no? Dovrebbe essere, che è Furcht, e anche Besorgtheit, che sarebbe ansia, angoscia, e diciamo anche nelle altre lingue che hanno comunque una radice indoeuropea, ci troviamo di fronte a una stessa situazione, situazione di passaggio, di chiusura, di strettoia, in cui soltanto una forte volontà può farti uscire da un momento difficile, no? Ed è proprio quello che parlando di questo già si respira. E solo parlando di questo si inizia a respirare l'aspetto archetipale del nome, cioè il nome che definisce, no? Il nome, o il nome che definisce il nome.
Certo. Certo, certo. Quindi quello a cui invidiamo noi è, seguendo l'esempio di Umezil, cercare di comprendere queste forze, queste divinità, ma queste forze, chiamiamole così, certo. Magari noi oggigiorno non la chiameremo sicuramente Angerone, una vera del genere, no? Se avessimo la forza di darle un altro nome, le daremmo anche un altro nome per poterla rappresentare. Però effettivamente quello che conta in realtà è la comprensione di queste forze al nostro livello possibile di comprensione,
certo, certo.
Per poterle riattualizzare o rivivere nel momento sostiziale, in questo caso, o nei momenti in cui queste forze intervengono.
Questi sì, certamente sì. Questi sono dei momenti straordinari, no? Arrivare al sostizio, essere costretti a parlare alla radio, fare delle conversazioni tirando fuori dei temi di questo tipo, perché è l'occasione per riprendere in mano libri, studiare, applicarsi, perché nell'applicazione, nello sforzo per cercare di comprendere, cioè di prendere dentro di sé un concetto o addirittura svelare dentro di sé l'archetipo del nume, no?
Sì.
È veramente un'occasione straordinaria, no? Che non dovrebbe essere mai persa. Tra l'altro va sempre ricordato che l'uomo vive di diversi momenti durante l'anno e succede spesso che alcune cose si lasciano stare e si riprendono l'anno dopo per il ritmo stesso che la vita offre,
certo, certo.
E ogni volta passato anche solo un anno, anche ritrovandoci nello stesso evento, di fronte allo stesso, cioè, quanti sostizi abbiamo fatto, si ha l'occasione, studiando, di trovare dei nuovi aspetti,
certo,
per prepararsi alla notte che si sta,
certo,
passando. Ad esempio, parlando con te in questo momento, notavo una cosa straordinaria che non so se avevamo mai notato. E qui per esempio non lo porta Umezil, potremmo, diciamo, se non fossimo a conoscenza di altro, di altre situazioni, probabilmente questo non mi sarebbe venuto, però negli anni, a forza di studiare, riesci a vedere delle cose che prima non vedevi. Quindi attenzione, perché questa qui è una cosa, diciamo, è una novità. Noi sappiamo che il momento del sostizio è un momento anche sacro a Giano, perché è una porta,
certo.
È giusto?
Certo.
Convieni?
Convengo.
Guarda come Angherona rappresenti un momento di angustia, quindi di difficoltà, no? Ma lui, e quindi lui addirittura, no, in tedesco riporta proprio alla paura, allo stringimento, all'ansia. Poi sia anche la dea della volontà e sia anche quella dei momenti favorevoli, e questo è proprio del sostizio e anche di Giano, un momento di passaggio, cioè potrebbe essere la fine ma anche l'inizio. È un momento di difficoltà in cui l'uomo, solo tramite la sua volontà profonda, se ne è capace di resuscitare, cioè di rinascere, e lo sforzo si fa in silenzio. Guardate, queste qui sono, Angherona è un nome meno sconosciuto adesso, no?
Certo.
Ora, perché? Cioè, perché noi siamo favoriti addirittura rispetto a un cattedratico di archeologia, no? A un professore di archeologia, cioè, perché lui si troverebbe di fronte a una statua che di fatto non ha indicazioni, viene passato poco e non sarebbe mai andato a cercare nella simbologia.
Certo.
L'uomo della tradizione invece deve cercare di avere uno sguardo a 365 gradi, non avendo paura di sfruttare nulla, quindi dalla linguistica all'archeologia, alla simbologia, alla tradizione, no? Al folklore anche, perché spesso nel folklore si trovano le tracce del significato dal quale poi, no, si è evoluta appunto una situazione folcloristica,
certo.
Mentre invece in principio il seme era un altro, magari, no? E che comunque poi nel continuare nei secoli avrebbe fatto sviluppare questo tipo di manifestazione esteriore, exoterica si direbbe, no?
Certo.
In una festività per tutti.
Certo, certo. Va bene, purtroppo il tempo è tiranno, dovremmo anche affrontare brevemente, a questo punto molto brevemente, quello che era la chiusura anche dell'altro tema, cioè della divinità Dimitra, che l'altra volta avevamo già abbastanza, diciamo, approfondito. Questa volta parleremo quasi esclusivamente della sua nascita, appunto il 25 di dicembre, e lo faremo subito dopo un altro stacco musicale, dove cercheremo anche di riposare la mente, assimilare un po' i concetti, per poi riprendere per la parte finale di chiusura. Ci sentiamo fra poco.
A dopo. We'll be right back.
Allora, bentornati, bentornati al Canto della Civetta. Siamo ovviamente nella parte finale. Adesso volevamo concludere un po' l'esperienza, tra virgolette, del Mitra, dando gli ultimi elementi magari utili per affrontare in un modo migliore la data solstiziale imminente. E in questo caso volevo parlare della nascita del bambino Mitra, del fanciullo Mitra, no? Che la tradizione suggerisce essere nato in una caverna, dentro una montagna, dalla roccia. Nelle raffigurazioni, se fate una ricerca su internet è molto facile. Mettete nascita di Mitra e si vede questo fanciullo che nasce armato di una daga e di una torcia, ergersi da una roccia, appunto, nudo, completamente nudo, se non per il cappello frigio caratteristico della divinità. E della sua nascita si accorgono i pastori vengono attratti da questa nascita. È interessante anche questo, adesso lo vedremo subito come simbologia. Ora ci soffermiamo brevemente sul perché Mitra nasce dalla roccia. Allora, avevamo già ribadito noi anche nella trasmissione precedente che per gli antichi persiani, per il mondo, diciamo, tra il Tigri e l'Eufrate, ma anche andando più giù verso la Persia, appunto, e anche per i Vedici, il cielo era costituito di pietra. La lapislazzuli, ancora oggi, per chi viaggia in Iran, è una pietra che azzurra, che è molto cara a queste popolazioni, che le fanciulle indossano affinché questo azzurro si trasmetta nei loro occhi e anche i loro occhi possano diventare azzurri. Vabbè, questo era un po' di romanticismo, diciamo, gratuito, però ci sta come ritorno tradizionale anche. E essendo di loro pensavano, credevano fosse roccia, sia per, appunto, per la lapislazzuli che trovano in terra, poi dal fatto che ogni tanto dal cielo cadessero meteoriti e quindi roccia, e anche che sprecando alcune rocce particolari poi si creasse la fiamma, no? La luce, come si crea anche il Mitra da questa, come si erge anche il Mitra da questa roccia. Ma il Mitra sorge effettivamente dalla roccia, proprio come simbolicamente molto chiaro, come si erge un essere puro dalla materia, si libera da questa nella sua nudità, cioè nella sua purezza, appunto, come essere spirituale riesce a trionfare su questa materia. E questo è un fatto straordinario, perché si libera da una manifestazione che altrimenti l'avrebbe trattenuto. Va assolutamente contro quello che è il ciclo naturale delle cose. Si libera dai sentimenti, da quello che noi anche definiremmo religioso. È veramente un essere libero, un'iniziazione. Questo è un evento straordinario, un evento che, appunto, la natura ne viene coinvolta, ne viene, diciamo, stravolta, meglio ancora, e gli esseri naturali, o gli esseri che sono più vicini al sentire della natura, che sono i pastori, si accorgono di questa nascita. È per questo che poi simbologie più tardi, come quelle cristiane, no, intervengono con il presepe. Noi adesso diamo anche queste nozioni perché bisogna avere sempre uno spirito critico e essere attenti a tutto quello che ci circonda, no? Cioè, uno fa il presepe magari a casa, perché sto a fare il presepe? Cioè, veramente, uno dovrebbe domandarsi perché ci stanno i pastori che intervengono in questa caverna. Cioè, veramente, si sono accorti, no, che qualcosa di diverso era nato. I cristiani riprendono questa simbologia completamente al di là delle proprie dalle proprie corde, diciamo, animiche, e invece nella mitologia mitraica questo era presente, e questi pastori intervengono perché appunto si accorgono di uno stravolgimento naturale.
Tu l'hai, ritrovata questa citazione dei pastori?
Sì.
L'hai ritrovata anche su questo testo qui che avevi riportato tu?
Sì, sì.
Perché alcuni ne parlano, altri invece non ne parlano, no,
di questo intervento dei pastori nel testo che ho citato anche.
Comunque quello che è importante è dire che non è un neonato,
cioè, no,
la figura la figura è quella di un fanciullo giovane, cioè di un giovane, in alcuni casi anche ben formato,
sì, però credo che quelle più corrette siano quelle del fanciullo.
Sì, quelle sì, ma si vede che è uno molto giovane, ma non è un neonato.
No.
Cioè, è un rinato.
È un rinato, assolutamente.
Ecco, non è un neonato.
Sì. E la nascita interviene, guarda caso, il 25 di dicembre, appunto, la data solstiziale. Se vuoi ti trovo anche il passo dove...
Anche lui, ma di fatto anche Mitra rinasce... Perché viene scelto il 25 di dicembre, no? Mm-hmm. Per Mitra? Perché si associa alla festa di Helios, no?
Certo.
Quindi lui, avendo raggiunto l'apice della sua rinascita, cioè appunto essendo rinato e avendo la possibilità di essere arrivato allo stesso livello del sole, è nato lo stesso giorno del sole, è rinato, cioè i rinati nascono il 25 dicembre, come a dire, capito?
Esatto. Ora qui abbiamo dato pochi elementi, logicamente questo testo, che lo ribadisco, è di Julius Evola, La via della realizzazione di sé secondo i misteri di Mitra.
Sì, questo in realtà, guarda, ti diciamo,
sì, dai qualche elemento in più.
Sì, in realtà questo qui è una è un pezzo tratto dalla rivista che si chiamava Ultra, è apparso nel 1926 sul numero 3 della rivista stessa, e poi ripubblicato di nuovo in una serie di libricini. Questo era il numero 4 dei quaderni dei testi vogliani, numero 4, dalla fondazione Julius Evola. È un piccolo opuscolo scritto da Evola naturalmente, ma in realtà è estrapolato da una rivista,
da una rivista che si trova
26,
più però.
No, assolutamente no. È una rivista molto antica, adesso non ricordo fino a quando è durata, ma non è durata tantissimo, forse fino al 32.
Metteremo poi anche nella pagina del Canto della Civetta qualche pagina di questo estratto. Ora non possiamo, per motivi di tempo, trattenerci troppo su questa simbologia, anche se è abbastanza chiara, qualche indicazione l'abbiamo data. E sulla liberazione della materia come iniziazione verso qualcosa di altro, qualcosa di superiore, già l'avevamo affrontata comunque nella trasmissione precedente. Logicamente il Mitra, oltre a questa è una liberazione che poi deve portare, no, nella mitologia porta il Mitra ad affrontare altre prove, quella dell'attraversamento delle acque, che è un'altra simbologia molto molto carica, molto profonda, molto piena di significato. O attraversa le acque, che sono la vita praticamente, viene bagnato da queste e riesce ad attraversarle e approda all'altra sponda.
Sì, le acque sono il tutto scorre, no?
Esatto.
È il ciclo delle nascite, quelle che gli orientali chiamavano il ciclo delle rinascite, no?
Esatto.
Il samsara. Quindi al di sopra delle acque vuol dire al di sopra delle rinascite.
Supera queste. Si trova di fronte all'albero della vita, appunto, della conoscenza, meglio. Si nutre di questi frutti e riesce a sopportarne la terribile potenza.
Cioè, della conoscenza. La conoscenza.
Esatto. Certo. Mentre altri esempi storici, vedi Adamo, vengono spezzati da questa conoscenza,
vengono puniti
per aver osato attingere alla stessa, e per l'eternità. Mitra invece, a cui noi invece possiamo prendere esempi da entrambi,
a me sembrano così,
sì,
no?
Sì.
Mi sembrano proprio la stessa storia, una andata bene e una andata male,
certo.
perché quella andata bene è quella lì che lui mangia i frutti dall'albero, no? Ne trae potenza e sublimando questa il potere che c'è all'interno del frutto acquisisce la conoscenza. L'altro invece, avendolo fatto in modo inconsapevole, perché una donna che glielo passa e lui se la mangia, appunto, no? Senza sapere che cosa sta facendo, in modo inconsapevole subisce giustamente, no? La maledizione del dio al quale lui ha voluto perché non è anche, diciamo, è stato ingannato da questo, cioè lui dice non è che ha voluto carpire la conoscenza, lui si è trovato in mano un frutto che non voleva cogliere, gli era accorta un'altra e lui non sapeva che cosa stava facendo e giustamente ha pagato lui e tutta quanta la sua stirpe la maledizione perenne.
Esatto.
Diversamente invece dalla tradizione vincitrice della nostra parte, che invece ci troviamo di fronte a un individuo che coglie volontariamente il frutto, lo può mangiare.
Dopodiché il Mitra affronta il toro, che di nuovo ritorna alla mitologia, la simbologia, ma diciamo della vittoria sulla parte materiale, ma questo già l'abbiamo affrontata la volta scorsa. Invece, prima poi di fare un altro minuscolo break e fare i saluti, volevo lasciarci questa introduzione al solstizio con una lettura presa proprio da questo estratto di questa di Evola.
Leggo io.
Respinta e travolta nel piano più esteriore, l'efficienza della sapienza dei misteri, in questo caso di Mitra si intende, si conservò in una occulta tradizione e in sottile, invisibile influenza operò sulle grandi correnti storiche d'Occidente. Ed oggi, di nuovo, di là dal mondo che la scienza ha liberato e la filosofia ha interiorato, riaffiora in conati ancora confusi, in esseri spezzati sotto una verità che, troppo forte per loro, altri sapranno assumere ed affermare. Affiora in un Nietzsche, in un Weininger, in un Brown, affiora al limite dell'ultimo idealismo, affiora in noi, nella nostra volontà di infinito, nel nostro solo valore, una vita solare e regale, una vita di luce, di libertà, di potenza. Complimenti Barone, hai trovato un pezzo che non ricordavo più di aver letto.
Bellissimo, mi ha colpito molto.
E che possiamo dire che calza?
Calza. Calza. Va bene, ci lasciamo adesso con un breve stacco musicale, dopodiché riprendiamo con i saluti e ci avviamo alla chiusura della trasmissione. Ci sentiamo fra poco. Bentrovati al Canto della Civetta. Siamo in fase di chiusura, praticamente ci ritroviamo quasi ai saluti, e soprattutto sì. I saluti saranno volti a coloro
che ci celebreranno per sempre, ah no?
Che celebreranno il solstizio. Noi giovedì prossimo non ci saremo, e anche insomma avremo uno stacco per le feste natalizie. Molto probabilmente ci ritroveremo dopo il 6 di gennaio.
A questo punto credo proprio di sì. Quindi cogliamo l'occasione per dare il buon Natale a tutti quanti, come diciamo noi, buona fine e soprattutto buon principio.
Buon principio a tutti. E un saluto a tutti coloro che hanno, diciamo, cliccato sul mi piace nel Canto della Civetta. Spero che partecipano anche alle nostre trasmissioni, ci ascoltino con attenzione.
Sappiamo che sono trasmissioni che verso la fine acquisiscono un peso specifico, nel senso che sono proprio pesanti, sì, vero, di un certo tipo, però a noi piacciono così, a noi le facciamo così, quindi sì. Questa...
Io tento di svegliarli con la musica demoniaca che metto.
No? Noi proviamo a fare proprio questa roba qui, vi diamo prima, diciamo, un argomento che per molti, la maggior parte, sarà soporifero, per chi non è... Dopodiché, quando voi state per accasciare il vostro muso sulla tastiera, vi facciamo partire una musica tipo da sabba, esatto, satanico, in modo che voi vi svegliate e dico: che stavo facendo? Ah, stavo sul Canto della Civetta.
Esatto,
per
esatto.
Fortuna vostra, noi facciamo solo la trasmissione il giovedì dalle 17 alle 19, potrete rifocillarvi per tutta la settimana
no.
E in questi casi qui per anche di più.
No.
Che è successo?
Perché Cristiano ce le posta tutte sul sito.
Questa è solo la cattiveria di Cristiano che può fare una cosa del genere. Solo una mente diabolica può riproporre le nostre conversazioni su questa radio.
Va bene, ragazzi. Allora, un abbraccio fraterno, buona fine, buon principio di nuovo. E ci risentiamo con l'anno nuovo. Allora,
ringraziamo ovviamente il nostro supersonico.
Sì, assolutamente. Il buon senpai.
Che senza di lui ovviamente noi non avremmo potuto trasmettere, e vi lasciamo con il manifesto di chiusura.
Ciao ragazzi.
La tradizione non è vecchiaia triste e amara, è giovinezza, è dinamismo, e senso di grandezza cosmica che annulla e rende illusorie le vicende transitorie dell'esistenza umana. La tradizione non è fatta di idee, ma di uomini, e se questi non esistono, nessuna azione, spirituale nella sua essenza e metapolitica nelle sue applicazioni, è concepibile.